Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale.
Prima di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di Nomadismo Professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie TV, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi, basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it. Fatto questo piccolo annuncio, addentriamoci nei meandri fluidi, è proprio il caso di dirlo, che caratterizzano questo episodio e che nella mia testa dovrebbero chiudere un cerchio, in un certo senso. Come avrete già intuito, questa puntata è fortemente connessa alle tre precedenti, ovvero Nomadi per forza, in cui ho parlato del fenomeno delle migrazioni e di come viene raccontato solitamente dai mass media, Ampi margini, in cui, grazie al prezioso contributo di Andrea Staid, ho provato a raccontarvi degli strumenti che l'antropologia culturale e in particolare l'antropologia urbana ci offrono per leggere in qualche modo la complessità delle nostre metropoli e delle cosiddette periferie, reali e metaforiche, e infine globale, locale, glocale, che potrebbe essere un nuovo sciollilingua, no scherzo, ovviamente è piuttosto una breve panoramica sulla storia della globalizzazione e sulle sue caratteristiche. Migrazione e globalizzazione sono due robe del nostro tempo che stanno insieme, che stanno proprio a braccetto, per come la vedo io. Non si può parlare dell'una senza mettere in mezzo l'altra, sono davvero le due facce della stessa medaglia. E per concludere questa mia relativamente lunga dissertazione, chiamiamola così, ho pensato che fosse il caso di mettere a fuoco il pensiero di due intellettuali contemporanei che hanno affrontato questi temi in modo esemplare, tracciando delle linee teoriche estremamente preziose. Mi riferisco a Zygmunt Bauman e al suo concetto di liquidità e a Arjun Appadurai e alla sua teoria dei flussi culturali. Non c'è bisogno di dirlo, ma lo dico lo stesso, che non si sa mai. È impossibile che la sottoscritta possa restituire in un episodio del podcast l'enorme portata intellettuale di questi due giganti del nostro tempo. Non ci provo nemmeno a dirla tutta, non sono in grado di fare una cosa simile. Piuttosto spero di riuscire a trasmettere qualche coordinata, diciamo, una specie di cornice di riferimento che possa magari chiarire certi aspetti e essere utile per approfondire attraverso la lettura dei libri di Bauman e di Appadurai, ma anche attraverso le molte conferenze che entrambi hanno tenuto in giro per il mondo e che sono disponibili gratuitamente online. Vi sarà capitato di sentir dire che viviamo in una società liquida, che la nostra vita è liquida, che la liquidità è la caratteristica delle nostre relazioni, del mondo del lavoro, del sistema economico e così via. Magari conoscete già Bauman, o forse lo conoscete addirittura meglio di me, e in questo caso saltate pure questa parte, che non mi offendo. Ma insomma, il concetto di liquidità è sicuramente il lascito più importante, più significativo, che questo grande filosofo e sociologo ci ha messo a disposizione. Ma che cos'è esattamente questa liquidità, secondo Bauman? Facciamo un piccolo passo indietro. Alla fine degli anni 70, un altro grandissimo filosofo occidentale, Jean-François Lyotard, introduce, senza volerlo, un concetto che sarebbe stato al centro del dibattito filosofico per decenni, ovvero il concetto di postmoderno. In parole molto povere, l'idea è che i grandi sistemi di pensiero dell'età moderna, ovvero l'illuminismo, l'idealismo e il marxismo, quelli che avevano conferito un orizzonte di senso compatto alla nostra società, che avevano diffuso l'idea di progresso e di miglioramento costante delle condizioni dell'umanità, queste grandi narrazioni, dice Lyotard, si sono esaurite e non sono state rimpiazzate da qualcos'altro. È come se queste idee potentissime e determinanti si fossero a un certo punto disintegrate, senza generare qualcosa di altrettanto significativo, dando quindi il via all'epoca postmoderna, caratterizzata dalla molteplicità, dalla diversificazione e dall'instabilità, che Lyotard considera proprio come gli aspetti intrinseci del nostro tempo. Bauman riprende il concetto di postmoderno e conia una metafora davvero efficace, assimilando l'età moderna alla solidità e quella postmoderna alla liquidità. Con questa metafora geniale del cambiamento di status tipico dell'acqua, che passa dallo stato solido a quello liquido, Bauman riesce a elaborare una lunga serie di osservazioni e di riflessioni sulla società attuale. Attenzione, nel suo ragionamento non c'è nessun tipo di nostalgia. Bauman non ha un atteggiamento di rimpianto del passato, tipo che ne so, ah, che brutti tempi, signora mia, si stava meglio prima, non è più come una volta. Assolutamente no. La nostra epoca non è né meglio né peggio, secondo Bauman, ma piuttosto ha delle caratteristiche diverse, alcune positive, altre negative. Ad esempio, la liquidità è molto più flessibile della solidità, che invece per sua natura è rigida, è statica. Allo stesso tempo, però, questa flessibilità può tradursi in una condizione estremamente incerta, fragile, precaria, che riguarda non solo le condizioni materiali, ma anche gli stati d'animo, che tendono appunto a diventare fluttuanti, vulnerabili, in un certo senso suscettibili. Un esempio abbastanza classico che chiarisce tutto questo è dato dal lavoro. Per le generazioni precedenti alla mia, diciamo che grosso modo il lavoro era una cosa piuttosto solida, appunto. Mica per niente ci hanno chiamato generazione 1000 euro, generazione precarietà, generazione cococò e così via. Questa sostanziale incertezza in ambito lavorativo si traduce in una condizione mentale, in un vero e proprio stato d'animo, incerto, insicuro, incapace di progettare l'avvenire. Ecco allora che pure l'amore, pure le relazioni diventano liquide, dice Bauman, non solo perché si fa fatica a prendersi degli impegni, diciamo così, ma anche perché di converso la società liquida è quella che più di ogni altra enfatizza il valore della libertà individuale, dell'individualismo. E in queste condizioni, in cui peraltro il consumismo è attitudine collettiva, persino l'esperienza dell'amore diventa qualcosa di simile alle merci, ai prodotti che devono essere consumati il più velocemente possibile affinché si torni di nuovo sul mercato alla ricerca di qualcosa di nuovo. L'amore liquido, saggio del 2003, è il testo in cui Bauman affronta il tema delle fragilità che caratterizzano il nostro tempo e ci porta a fare un'altra riflessione illuminante. Perché l'amore, l'eros, in definitiva che cosa sono? Sono l'incontro con l'alterità, con l'altro da sé. Ecco, in un contesto in cui persino l'amore è diventato liquido, fragile, capite bene che se questo altro è proprio tanto altro da me, è proprio diverso fisicamente, culturalmente, le cose si mettono pure peggio. La precarietà, l'insicurezza e la fragilità tipiche della nostra società hanno reso la paura un'emozione dominante. E infatti un altro testo interessantissimo di questo autore è proprio Paura liquida. Ci impaurisce il lavoro, che ormai è precario, instabile, spesso mal pagato. Un'altra differenza netta tra la mia generazione e quelle successive e le generazioni precedenti è la questione dello studio. Per i miei genitori, per i miei nonni, lo studio era garanzia di mobilità sociale. Studia che così trovi un lavoro migliore. Se ti impegni nello studio e magari ti laurei, vedrai che poi guadagni di più. Ecco, questa è un'altra certezza che è letteralmente crollata, a partire proprio dalla mia generazione, perché non è affatto detto che a un certo livello di formazione e di titoli corrisponda un certo tipo di impiego e di retribuzione. Ancora, ci impaurisce il terrorismo, ci impauriscono gli attentati, ci impauriscono gli estremismi, ci impaurisce il fenomeno migratorio, che, come dicevo nell'altro episodio, è diventato l'emblema dell'emergenza, dell'allarme, del pericolo. Tutti questi eventi sono indissolubilmente legati alla globalizzazione per Bauman, che tuttavia non manca di evidenziarne anche gli aspetti positivi, anzi la sua è un'analisi portentosa proprio perché è lucidissima, è capace di cogliere tutte le ambiguità, le contraddizioni e le complessità di questa nostra epoca. E non a caso, nel suo ultimo libro, quello a cui stava lavorando quando è morto, Bauman dialoga con Thomas Leoncini. Il libro si chiama Nati liquidi ed è sostanzialmente un confronto tra il grande filosofo e sociologo e un giovane scrittore e giornalista 60 anni più giovane di lui. Un millennial, a tutti gli effetti. Uno che appunto è nato liquido. I temi affrontati in questo dialogo sono solo apparentemente superficiali. I due infatti si confrontano su questioni centrali, a mio parere importantissime, che riguardano il corpo e la costruzione dell'identità. Parlano di manipolazione, di rappresentazione, di chirurgia estetica, di tatuaggi, di social media, di moda. Tutte pratiche che hanno molto a che fare con la globalizzazione intesa come interconnessione fitta e inarrestabile che collega, che congiunge persone e pratiche provenienti da ogni angolo del pianeta. Questa interconnessione, questo scambio continuo e costante che si manifesta a livello globale, è al centro della riflessione di uno dei massimi antropologi viventi, l'antropologo della globalizzazione per eccellenza, Arjun Appadurai. Nel suo saggio Modernità in polvere, Appadurai descrive il mondo della globalizzazione attraverso due nozioni, quella di flusso culturale globale e quella di panorama o scenario. Detto sempre in parole povere, anzi poverissime, misere direi, secondo l'antropologo la modernità globale è caratterizzata dal profilarsi di questi scenari, di questi panorami in cui si manifestano i flussi. Lui usa proprio la parola scapes e a questo concetto dobbiamo dare una dimensione relazionale e prospettica. Non si tratta di dogmi assoluti, ma di possibilità dell'immaginario, di entità estremamente dinamiche e mutevoli che tuttavia presentano delle caratteristiche ricorrenti. Ecco che abbiamo gli ethnoscapes, tradotti in italiano con il termine etnorami, tratteggiati dalle persone che si muovono, turisti, viaggiatori, ma soprattutto migranti, persone che fanno parte di diaspore. Poi ci sono i mediascapes o mediorami, da intendere come quel flusso copioso di simboli, di immagini, di rappresentazioni veicolate a livello planetario attraverso i mass media e i social network. E ancora i technoscapes o tecnorami, costituiti dal movimento delle tecnologie, che oltrepassano i confini nazionali e continentali, diffondendosi ovunque. I finance scapes o finanziorami, intesi come flussi di denaro e di capitali a livello mondiale. E infine gli ideoscapes o ideorami, che sono naturalmente i flussi di idee, di ideologie. Appadurai usa una metafora che, guarda caso, ha di nuovo a che fare con l'acqua. Fate conto che questi flussi sono come le correnti marine. Se ci sei dentro, se sei completamente immerso in uno di questi flussi, quasi non te ne rendi conto. Se ti passa accanto, invece, lo percepisci, ma pur sempre dalla tua angolazione, dal tuo punto di vista. Inoltre, per Appadurai, ogni flusso culturale globale va per i fatti suoi, diciamo. Chiaro che ci sono delle influenze, ci sono dei condizionamenti reciproci, ma non si possono stabilire a prioristicamente. Bisogna valutare caso per caso. Gli etnorami, gli spostamenti delle persone, hanno per l'antropologo una particolare rilevanza. Su questo punto, e più in generale sulla globalizzazione come fenomeno precipuo della nostra contemporaneità, il dibattito critico è stato bello intenso. Ora non c'è tempo di approfondire, ma se vi interessa, nell'introduzione al saggio di Appadurai, Modernità in polvere, edito da Raffaello Cortina, Piero Vereni illustra magistralmente buona parte della letteratura critica della teoria dei flussi e dei panorami. liquidità, scenari, paesaggi, reti, flussi, interconnessioni. Globalizzazione può significare opportunità, preziose senza dubbio, ma se nasci nel posto giusto e al momento giusto. Se la fortuna, il destino, qualche altro essere umano in condizione di potere o di privilegio ti assistono. Questo fluire, appunto, di correnti e di contaminazioni è per me qualcosa di estremamente affascinante, ma non posso non considerare quanto sia diversa la percezione del rischio e quanto siano crescenti e determinanti le disuguaglianze economiche, sociali, di genere. L'unica certezza è l'incertezza, direbbe Bauman. Quel che è certo, dico io, è che bisogna continuare a farsi domande e a esplorare. E per esplorare appunto questi temi, questi autori, vi consiglio ovviamente la loro bibliografia e in particolare mi riferisco a questi titoli di Bauman, ovvero Dentro la globalizzazione, le conseguenze sulle persone, Modernità liquida, Amore liquido, Vita liquida e Paura liquida, tutti pubblicati in italiano dalla Terza nella collana economica. Oltre ai libri di Appadurai, c'è una lezione davvero meravigliosa che l'antropologo ha tenuto nell'ambito del festival Dialoghi sull'uomo. Si intitola Nuovi viaggi immaginari e flussi globali ed è disponibile gratuitamente su YouTube. Sempre su YouTube trovate un'altra lezione interessantissima a cura di Saskia Sassen, sociologa ed economista, tra i massimi esperti di globalizzazione, che si chiama Città globali e migrazioni umane. Sulla questione poi del disfacimento dello Stato-nazione e sull'affermarsi via via sempre più forte delle identità transnazionali, nonché sull'evoluzione del concetto stesso di democrazia, suggerisco Identità perdute di Colin Crouch, sociologo e politologo di chiara fama, che tra le altre cose ha coniato il termine post-democrazia. E voi? Che cosa ne pensate della società liquida? Vi riconoscete in queste metafore acquatiche? Siete d'accordo con Appadurai a proposito della teoria dei flussi culturali globali? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Se questo episodio vi è sembrato interessante e volete sostenere il progetto, offritemi un caffè o un cappuccino su Ko-fi. E per sapere tutto, ma proprio tutto, sulle mie esplorazioni nomadiche del periodo, iscrivetevi alla newsletter Nomadica, compilando il form su www.nomadismoprofessionale.it. Grazie per il vostro ascolto e statemi bene.